Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
E Gesù fa riferimento a un'altra fame che non è quella che sperimentiamo tutti nella nostra condizione umana, ma certamente parla di una fame. E questo, vedete, ci rimanda a un dato che è inevitabile, direi proprio un dato strutturale per quanto riguarda la nostra realtà di creature di Dio. Siamo creati, non apparteniamo a noi stessi, ed ecco il dono della vita. Il dono della vita, fin dalle prime pagine della Sacra Scrittura, laddove il creatore mette in opera tutto ciò che esiste, ed ecco la persona umana, la persona umana è chiamata alla vita nel contesto in cui altre creature viventi, ma la creatura umana con le sue caratteristiche particolari, e c'è una benedizione che riguarda proprio gli esseri viventi. Ebbene, vedete che quella benedizione coincide con la espressa sottolineatura circa il fatto che per vivere bisogna dipendere da dalle altre creature del mondo. Dico questo, vedete, ed è un'esperienza comune per tutti quanti noi, niente di straordinario. Devo respirare e il respiro mi consente di vivere, ma il respiro mi offre costantemente l'esperienza di un dono che ricevo attraverso l'aria, l'ossigeno che mi consente di vivere ancora. E non solo, per vivere dipendo dal cibo e dalla bevanda. Se non mangio e non bevo, durerò qualche tempo, ma poi la vita non funziona più. Dunque, vivere in dipendenza da ciò che ci è donato, il cibo e la bevanda è il caso proprio più evidente di quel che significa ricevere in pieno la benedizione da parte di Dio creatore, in quanto dipendiamo dalle altre creature del mondo. Mangiamo e beviamo. E vedete che è in questo contesto che poi noi sperimentiamo le conseguenze di quella ribellione che sta all'origine della nostra vicenda umana, per cui siamo coinvolti in situazioni disordinate. E allora la fame o la sete assumono aspetti che sono deformanti, che sono motivo di disordine, per cui tutto quello che l'antico racconto ci insegnava a proposito della benedizione mediante la quale è il creatore che continua ad accompagnare la nostra realtà di esseri umani, la nostra realtà di creature viventi, chiamati alla vita, e il creatore ci accompagna con la benedizione che passa attraverso questo rapporto di incontro, di comunione, di dipendenza. È una dipendenza che non è motivo di avvilimento, non è motivo di conflittualità, è una dipendenza benefica, è una dipendenza che ci apre alla gratuita relazione con tutte le altre creature di Dio, per cui mangiare e bere è accogliere in pieno la benedizione del Creatore che ci rende partecipi di un disegno di comunione mondiale, cosmico, universale. E allora, vedete, è una prospettiva grandiosa, ma questa prospettiva grandiosa in realtà è inquinata dal fatto che nella nostra condizione umana, prigionieri delle conseguenze del peccato, o comunque condizionati e pesantemente stretti dentro la morsa di certi appetiti che ci deviano rispetto alla nostra vocazione originaria, ecco che il cibo e la bevanda non sono più esattamente quei segni rivelativi della gratuita benedizione con cui Dio ci accompagna dal momento che ci ha chiamati alla vita. Ebbene, vedete che Gesù affronta proprio la questione, e affronta la questione perché lui, il Figlio inviato nel mondo, per essere proprio in quanto è nella condizione umana, il testimone per noi di quella novità che corrisponde alla intenzione originaria di Dio. E là dove, vedete, tutta la narrazione evangelica lo conferma, là dove Gesù si presenta affamato e assetato. Affamato e assetato, vedete, nella condizione oggettiva della nostra esistenza umana, quando dice carne e sangue, certo, la carne è la nostra condizione umana, così pure il sangue è quella motivazione interiore, a parte il valore che la biologia conferisce al sangue che scorre nelle vene, nelle arterie, ma indipendentemente da questioni di carattere anatomico, vedete, il sangue è quella intenzione che dall'interno caratterizza in maniera inconfondibile quella presenza nel mondo di ogni essere umano che è carne ed è sangue, che vedete dire carne significa una apertura a tutte le relazioni necessarie per la vita. E dire sangue è dire appunto quella motivazione interiore per cui nella nostra condizione di esseri umani, nella libertà che ci è stata consegnata insieme con la chiamata alla vita, noi siamo in grado di progettare la nostra relazione con il mondo dal momento che per vivere siamo carne che si apre. Tra l'altro vedete che il termine carne molto spesso nel linguaggio della Bibbia potrebbe essere tradotto con quella che noi diremmo nel nostro linguaggio corrente la parentela. Quelli della mia carne, qualche volta diciamo anche noi così in un linguaggio un po' familiare, quelli della mia carne sono i miei parenti. Dunque, e qui è una questione di carne e di sangue, e vedete, Gesù è il figlio inviato a noi che è affamato e assetato e che in quella sua fame mangia la volontà di Dio, lo dice a più riprese, e in quella sua sete porta a compimento una missione che fa della sua presenza in questo mondo un atto di libera corrispondenza all'iniziativa che viene dall'intimo di Dio, dalla paternità di Dio. Lui il figlio che, carico della condizione umana, dice, ricordate, è l'ultima parola di Gesù sulla croce ormai moribondo, ho sete, e consegna lo spirito, ho sete, affamato e assetato. Ma vedete, è in questo modo che Gesù diventa il protagonista di quella novità per cui adesso nella nostra condizione umana siamo messi in grado di ritornare alla sorgente della nostra vocazione alla vita. Siamo in grado di ritornare a quella molteplicità di relazioni di cui abbiamo bisogno, non per accumulare, per possedere, per strumentalizzare, per divorare, ma per scoprire come siamo puntualmente accompagnati dalla benedizione del Signore che ci viene incontro e che ci riconcilia nella comunione con il mondo intero. E così, ecco, siamo messi in grado di restaurare in noi stessi quell'impulso vitale che ci apre alle relazioni gratuite con il mondo, per cui Gesù dice, ecco, il sangue, e intende già l'impegno della sua missione in questo mondo, fino a versare il sangue, fino a addomesticare anche la morte obbedisce a quella sua testimonianza di vita che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. È il figlio che ritorna al padre, è il figlio che passa attraverso la morte nella condizione umana ed è il figlio che inaugura quella novità per cui la conversione alla vocazione originaria per tutti gli esseri umani adesso è ormai una novità realizzata, compiuta. Tutto è avvenuto, dice Gesù, quando consegna il suo respiro al Padre, lui affamato e assetato. Dunque, vedete che qui, quando Gesù dice ai discepoli chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna, Gesù sta proprio prospettando a quella gente e a noi come siamo messi in grado di raccogliere tutto il carico del nostro vissuto. E quello che avviene, vedete, di domenica in domenica, quando ci ritroviamo per celebrare l'Eucaristia. Che cosa avviene? Che ci presentiamo con tutto il bagaglio che ci portiamo appresso, e gli affanni e le incertezze, e tutto quello che in noi è carne, ed è una carne debolita, una carne piagata, una carne afflitta, una carne limitata, una carne che è alle prese con relazioni complicate, relazioni qualche volta drammatiche, qualche volta interrotte. È il nostro vissuto che è condizionato dal ripiegamento del nostro animo in noi stessi, dove ci sentiamo costantemente minacciati da quel rigurgito di egoismo che affligge fino alla nostra soggettività umana. Ebbene, ecco, carne e sangue è in lui, con lui, attraverso di lui, che allora ci ritroviamo orientati verso quella pienezza della nostra vocazione, alla vita che ci apre, alla relazione gratuita con il mondo intero, laddove la benedizione che viene da Dio ci colloca al nostro posto, in un contesto di riconciliazione piena, radicale, ed ecco poterci veramente offrire in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, in comunione con Lui. Per questo, vedete, facciamo la comunione. E adesso dico una cosa che può sembrare un po' sciocca. Vedete, facciamo la comunione non perché riceviamo un premio. I più buoni fanno la comunione. Una volta un bambino mi ha detto: ma sì, ho capito che i più buoni ricevono a un certo punto una pastiglia bianca e facevano la comunione. Erano i più buoni, perché erano i più gentili, più discreti, più silenziosi, erano i più buoni. Ma noi facciamo la comunione, vedete, per essere inseriti in quella novità di cui è stato protagonista Gesù, il Figlio, che una volta per tutte, passando attraverso tutte le relazioni della carne umana, passando attraverso tutte le complicazioni del cuore umano che è condizionato da quel rigurgito di egoismo che sperimentiamo, e lui è passato. Ed ecco la sua fame, la sua sete, ed ecco come nel suo essere carne e sangue ha restaurato la vocazione alla vita originaria per noi e per tutta l'umanità. E adesso noi celebriamo l'Eucaristia proprio per dire sì, con te, insieme con te, proprio perché altrimenti la mia carne e la mia sete mi rimandano costantemente alle mie preoccupazioni, alle mie angustie, ai miei affanni, alla mia miseria, magari mi rimandano anche alla mia, per certi versi può essere la mia mancanza di appetito, può darsi che il problema della mia fame sia anche un problema di mancanza di desiderio di mangiare, rinuncia a mangiare, oppure ecco, voglio divorare senza limiti, per non dire poi della sete. Ma vedete come ci presentiamo carichi di tutto quello che ci riguarda, quello che siamo, ma per ribadire la confidenza piena nella relazione ormai instaurata tra Lui, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, il Figlio benedetto nella sua carne umana, il Figlio che ha riaperto per noi relazioni di gratuita dipendenza dalle cose del mondo, senza appropriarcene, senza violentare, senza strumentalizzare, senza abusare. Ed ecco l'animo che si apre in un atto di gratuita consegna, di gratuita offerta. Carne e sangue, ed ecco la mia carne e il mio sangue sono il vero cibo e la vera bevanda di cui avete bisogno. E allora una vita nuova. Noi celebriamo l'Eucaristia non per ritornare alla condizione di vita nella quale siamo condizionati da quelle contrarietà per cui ci cerchiamo di misurare, di registrare, a volte anche con qualche preoccupazione di ordine sanitario, la fame e la sete, ma siamo introdotti, celebrando l'Eucaristia, in quella carne e sangue che sono la novità di Gesù, che è passato, che ha raccolto tutta la creazione in una testimonianza d'amore, che ha lasciato a noi l'eredità piena e inesauribile di quella testimonianza di offerta, per cui anche la morte e tutte le deviazioni, tutte le contrarietà, tutte le chiusure e i disordini di cui nella nostra realtà umana facciamo esperienza, tutto si ricompone in obbedienza a Lui, il Figlio dell'uomo. E noi abbiamo a che fare con un cibo, vedete, che corrisponde non già a quella fame che continueremo a saziare ogni giorno, perché per vivere abbiamo bisogno di mangiare e di bere, ma siamo coinvolti in quella fame che è stata una volta per tutte la fame di Gesù, fare la volontà di Dio, che non vuol dire obbedienza a un certo precetto, e essere assetati di vita nuova, e cioè di quella libertà per cui possiamo davvero riconoscere come gratuitamente tutto nella creazione ci è donato per darci vita, e dipendere il nostro trionfo e offrirci la nostra vittoria in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui. Ricordate ancora quest'oggi il nostro Amen. Sì, è così. Alziamoci in piedi. Preghiamo insieme, recitando il Credo.